As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Thank you. Non so se vi sentirete anche senza, ma comunque so questo. Contumace Franco Porcarelli non si presenta. Franco Porcarelli, l'avete, qualcuno l'ha visto?
Non vado a
recuperare. Ok,
grazie. Andando.
Eccolo! Slitto così. Ok. Metto al centro dell'attenzione. Buonasera, buongiorno a tutti, adesso che è arrivato l'ultimo relatore possiamo ufficialmente cominciare. Mi presento Emanuele Manco, curatore della rivista Fantasy Magazine, e qui anche in una veste quadruplice, perché sono anche autore di un racconto che è stato inserito in un'antologia di realismo magico pubblicata da Delos Books, La boutique degli incanti, il cui curatore è Maurizio Cometto. E di questa antologia è anche appunto è nella, una, in una collana da me curata, però in cui diciamo, in quel momento ho ceduto la curatela del volume a, invece, a Maurizio, un'antologia di racconti che vabbè, non è presente purtroppo allo stand Delos perché è esaurita, pazienza.
Scusa.
Franco Porcarelli, autore saggista, autore di un'enciclopedia del fantastico, praticamente, che è un punto di riferimento per chi vuole capirci qualcosa in questo settore, in questo mare magnum. Poi abbiamo Priya Sharma, la nostra ospite, autrice di questo bellissimo racconto Orme Shadow, che veramente colpisce perché sembra la vecchia casa nella, la chiesa nella prateria, e poi invece ti agguanta e ti fulmina, ma magari poi magari ne parlerà nei suoi panel. E appunto Maurizio Cometto, l'ho già presentato, autore del fantastico italiano, che ho ospitato nella mia collana Fantasy sia come autore che come curatore, e insomma anche lui avrà qualcosa da dire su questo tema, che appunto realismo magico, ed è, l'ho definito definire indefinibile, perché appunto non è che basta mettere accanto due lemmi per creare qualcosa, secondo me bisogna anche dare dei contenuti, e bisogna anche capire che, di cosa parliamo, che cosa scriviamo, di che cosa andiamo a trattare. Quindi i contenuti sono gli autori, le cose, le storie che vengono raccontate, quindi ognuno di noi adesso cercherà di portare un esempio o del proprio vissuto o della propria conoscenza o anche della propria autorialità. Io posso dire, per cominciare, proprio per dare il là, che il realismo magico è molto molto associato a, alla mia, proprio al mio vissuto, alla mia origine siciliana. Cioè, io credo che, non so, adesso magari altre terre hanno i loro contenuti, però è chiaro, io posso parlare di ciò che conosco, come ogni scrittore deve fare. Quando nasci in una terra in cui si sono le leggende sui demoni, sui diavoli, che non si riescono a contare in un affresco, e allora nasce un proverbio popolare che dice: ma che sono i diavoli della Zisa? Cioè, che ci sono questi diavoli in questo castello, siccome ogni volta non riesci, allora crescono leggende metropolitane sul fatto che i diavoli ti entrano nel cervello e non ti fanno contare, e magari appunto le cose non... Si dà sempre la colpa in qualche modo nella mia terra a degli elementi, ai lupunari, al genio che si introduce, ci sono sempre poi proprio innestati, e le trovi anche nelle cose più strane. Nel Bell'Antonio a un certo punto ci sono delle divagazioni, Camilleri stesso in certi momenti entra nell'onirico, ma anche nel magico, anche in Montalbano. Poi ha anche scritto una sua trilogia fantastica di racconti che lui definisce come una delle cose più rappresentative della sua opera, curiosamente. Però quindi è interessante capire come Sciascia stesso in realtà poi divagano, entrano, raccontano episodi, sembra che non c'entrino niente, e poi forse perché in Sicilia, almeno fino a qualche anno fa, non si era perso il contatto con quella componente, quell'angolo oscuro che io definisco esiste nella realtà, che non riusciamo molte volte a vedere, ma che se pieghiamo un attimo lo sguardo, se guardiamo di sbieco, forse appunto la magia, l'incomprensibile è lì che ci aspetta. E questo, diciamo, è la mia idea, il mio approccio all'idea del realismo magico. Quindi, appunto, come appunto posso prendere spunto dai diavoli della Zisa, nel mio caso, nel racconto, un racconto scritto di recente, ho immaginato che un pupo siciliano possa essere il ricettacolo di un'antica leggenda o qualche modo animato da uno spirito combattivo e non essere semplicemente comandato dal suo pupano. Questi sono, diciamo, idee, spunti che si trovano e si colgono. Adesso vediamo cosa Franco vuole dirci in merito a questa, all'idea del realismo magico.
Pronto? Ah sì. No. Intanto mi scuso di essere arrivato così tardi, ma mi sono un po' perso, devo essere sincero. Dunque, sul realismo magico qui ci sono degli esperti che ne sanno sicuramente più di me, che hanno letto più di me di questo tipo di letteratura, e vorrei passare quasi subito la parola a Maurizio Cometto, casomai, perché lui è sicuramente un esperto. Volevo solo aggiungere una cosa su quello che ha detto il nostro moderatore, cioè il rapporto che c'è tra certe località, certi paesi, certe nazioni e il realismo magico. E mi viene in mente l'inizio di Cent'anni di solitudine, che è il caposaldo di questo genere, che comincia con Buendia che davanti al plotone di esecuzione si ricorda il giorno in cui il padre lo portò a conoscere il ghiaccio. Beh, c'è una cronachetta di Sciascia che dice proprio questo, che in Sicilia veniva portato il ghiaccio dalle montagne dove si formava fino giù in pianura e veniva mostrato come una meraviglia al pubblico dentro grandi casse di metallo. Quindi c'è un rapporto stretto tra certi paesi e i miti, non solo quelli che esistono, ma quelli anche che si fondano in quel momento. Per esempio, Cent'anni di solitudine si può considerare un fondatore di miti, non è che ha raccolto i miti più antichi e li ha poi rimescolati. Però io sarei, se d'accordo il moderatore, non so, di far rispondere anche agli altri.
Certo.
Allora, innanzitutto ringrazio tutti di essere venuti. Come prima cosa voglio dire che sono un po' in contraddizione con Franco, nel senso, giusto per vivacizzare subito il dibattito, nel senso che io non mi reputo un esperto di realismo magico, assolutamente. Io sono uno scrittore, quindi non sono un esperto di letteratura, perlomeno non lo sono in maniera ampia, in particolare giata. Conosco molti autori, quelli che ovviamente ho letto, ma non credo di essere un esperto di realismo magico. Quello che posso portare qua è la mia esperienza sia come lettore sia come scrittore. Come lettore si potrebbe far risalire alla mia infanzia, diciamo così, questa passione per... In realtà io direi fantastico, più che realismo magico. Io sono piemontese, sono nato a Cuneo e da piccolo mio papà mi raccontava delle fiabe nere, ovviamente, in cui le protagoniste erano sostanzialmente le masche, che sono delle figure del folklore piemontese che penso molti di voi conosceranno. Erano spaventose, io ho dei ricordi proprio che mi spaventavano, mio papà, e me le raccontava pure in piemontese. Quindi erano veramente... e mi sono rimaste dentro, nel senso che comunque, oltre a spaventarmi, mi affascinava. E il fascino qual era? Era il fascino del misterioso, no? di ciò che nella storia che viene raccontata è presente, ma non è presente. È come se fosse dietro un velo. Quindi tu percepisci la presenza di qualcosa che va oltre la realtà, diciamo così, la realtà che conosciamo noi. E questo ti inquieta, perché è un qualcosa che non puoi controllare, che ti fa spaventare o ti dà delle emozioni particolari. Ed è proprio questa distanza, no? tra la realtà che viviamo e un qualcosa che percepiamo, ma che non riusciamo a vedere completamente, che crea la suggestione, a mio avviso, del racconto fantastico. Infatti a me piace più parlare di fantastico che di realismo magico, perché io vedo il fantastico nella forma espressiva, quindi adesso parlo come scrittore, lo vedo come una sorta di possibilità espressiva, cioè la possibilità di poter attingere non soltanto a quella che noi crediamo essere la realtà di tutti i giorni, poi ognuno ha la sua realtà soggettiva, quindi volendo già qui si potrebbe parlare di realismo magico, ma poter attingere anche alle possibilità che danno le eventuali accadimenti che non sono spiegabili, no? Razionalmente, diciamo così. E questo, a mio avviso, estende la tavolozza espressiva a disposizione dello scrittore, perché gli permette di avere un maggior numero di strumenti che gli danno la possibilità, secondo me, di dipingere in maniera ancora più precisa, ma soprattutto approfondita, certi aspetti della realtà che viviamo, sia della realtà soggettiva che della realtà sociale. In particolare, per quella che è la mia esperienza di scrittore, la realtà soggettiva, quindi la realtà psicologica. Quindi io il fantastico io lo vedo come una possibilità in più che permette di creare una maggiore efficacia della narrazione, del racconto. È una possibilità in più, ma è anche una difficoltà in più, perché scrivere soprattutto un racconto fantastico, per quella che è la mia esperienza, è anche difficile, perché un racconto di fantastico o di realismo magico, se vogliamo, che comunque è una specie di sottoinsieme, ma in realtà a me non piace una definizione, quindi non saprei neanche distinguerli.
Ma poi la tassonomia la odiamo tutti, anche perché molte volte
esatto.
Significa cristallizzare, significa appunto fare poi tassidermia molte volte più che tassonomia.
A volte la stessa definizione magari viene intesa in un modo da una persona, che viene intesa in un modo leggermente differente da un'altra, quindi non si riesce a capirsi. Comunque stavo dicendo che è anche più difficile. Perché è più difficile? Perché quando introduce un elemento fantastico è come se tu creassi un mondo differente, però questo mondo differente è più difficile da gestire, perché deve essere coerente all'interno del racconto, cioè deve stare in piedi. È anche difficile da spiegare, perché in realtà è qualcosa che si percepisce leggendo il racconto. Quindi io vedo questa così, definizione, il fantastico in generale, come un'estensione della modalità espressiva. Poi, per concludere il mio intervento, come lettore io sono un grande appassionato di autori del fantastico, in particolare qui invece sono d'accordo con Franco Portarelli, perché i miei autori, diciamo così, di riferimento preferiti sono gli autori argentini del fantastico, e il mio prediletto è Julio Cortázar, quindi siamo assolutamente allineati su questo. E non so quanti di voi hanno letto, però Julio Cortázar, a mio avviso, è proprio la dimostrazione, diciamo così, vivente dello scrittore libero, perché i suoi racconti, i suoi romanzi, non sai mai cosa aspettarti. Cioè, veramente, ha scritto un romanzo che può essere letto dall'inizio alla fine, in sequenza, oppure saltando da un paragrafo all'altro. Ha scritto racconti che sono una sfida alla fantasia, in un certo senso. Quindi, secondo me, per come intendo io il realismo magico, è molto legato a questo tipo di scrittura, quindi a Borges, Cortázar, poi ci sono esempi anche in Italia, Guzzanti, conosciamo tutti, Pandolfi, però io sono molto affezionato agli argentini, tanto che vorrei andare una volta a Buenos Aires, perché a volte leggo dei racconti, avevo letto un racconto di Bioy Casares, non mi ricordo più il titolo, però avevo proprio, mentre lo leggevo, avevo l'impressione di conoscere Buenos Aires. Pazzesco, come se fossi stato lì in passato, ma io non ci sono mai stato.
Il quartiere Palermo.
Esatto. Poi è anche vero che tanti piemontesi in passato sono, nel 900 migravano in Argentina. Però è questa l'esperienza che dà il realismo magico, no? La possibilità anche di vivere vite precedenti, vite alternative. Direi che posso passare la parola a Pria o a Franco.
No, direi Pria.
Pria,
almeno un primo giro.
think magical realism, I think both Emmanuel and Maurizio make very good points about how it's so deeply rooted in both childhood and culture.
Allora, lei dice che è d'accordo con... Allora, d'accordo con Maurizio e con Franco per quel che riguarda il fatto di essere ben radicato nel territorio, nella cultura del territorio.
Stories that are in our DNA, that are pre-industrial.
Nelle storie che sono nel nostro DNA, che sono pre-industriali.
Like your devils.
Come i diavoli di cui parlava Emanuele.
And the magical explanations from our childhoods.
E la spiegazione magica dell'infanzia di Maurizio.
But I think the thing that, and obviously all definitions are slippery, very loose.
E tutte le definizioni chiaramente sono molto scivolose, sdrucciolevoli, quindi è difficile.
But the joy of magical realism for me is the realism part.
E per lei il punto fondamentale del realismo magico è la parte proprio, diciamo, che si ancora sull'aspetto reale.
And we use a thread of magic or supernatural to highlight something about the experience.
E quindi viene utilizzato l'aspetto invece magico per sottolineare, per mettere in evidenza quello che è presente nella realtà.
And to examine something difficult in that real world.
E per esaminare degli aspetti che possono essere difficili nel mondo reale.
So for me it has great potential to be very political.
E quindi potenzialmente è molto importante dal punto di vista politico.
Such as the House of the Spirits.
Come la casa degli spiriti.
A Thousand Years of Solitude.
O Cent'anni di solitudine di Márquez.
But I think there is still a very strong thread of magic realism today.
E anche oggi è possibile, cioè è possibile come elemento presente nella oggi.
And I was very excited by books like Beloved by Toni Morrison.
Che trova che il libro Amatissima di Toni Morrison, che ha vinto il Nobel e Pulitzer, siano molto importanti dal suo punto di vista, cioè utilizzino il realismo magico dal suo punto di vista.
On the surface of this, it's a ghost story, it's a gothic story.
In superficie è una storia, diciamo, di fantasmi, è una storia gotica.
But I would argue it is pure magical realism.
Ma quello che lei sottolinea è che è comunque una storia puramente di realismo magico.
For example, it tends to the experience of slavery.
E tende ad utilizzare l'esperienza della schiavitù
in a very graphic and real way.
In un modo molto grafico, molto visuale e vero.
At the start of the book, I don't know if people here know it.
Non so se magari lo conoscete, comunque è uscito col titolo Amatissima.
So it's based in a real event.
Del 93.
Of an escaped slave who kills her child.
E praticamente parla di basato sulla schiavitù e di un...
She murders her child.
Okay, lei ha ucciso her child.
Yes.
Okay, sì. Lei ha ucciso il proprio figlio.
And then wants to try and kill herself before she's taken back into slavery.
Quindi poi decide di uccidere nuovamente, cioè decide di uccidersi prima di essere imprigionata nuovamente.
And 20 years later, she's visited by the ghost of that child.
E 20 anni dopo lei praticamente viene, diciamo, ha una visione del suo figlio fantasma.
So in the style and the subject matter and the treatment, I think that is pure magical realism.
Quindi nel soggetto è praticamente proprio, diciamo, alla sua radice nel realismo magico.
A Midnight Children by Salman Rushdie.
Oppure Midnight Children, I figli della mezzanotte, yeah, di Rushdie.
It's about partition.
Partition.
So when India after...
Yes, okay, yeah. Sì, è il... Yeah. Non mi viene il termine in italiano.
So it's...
Sì, la divisione.
La separazione.
Okay, la separazione, okay, sì.
So yeah, absolutely, and it's a very political book, but...
È un libro molto politico, ovviamente.
Full of these magical transformations and power... And motifs to examine that.
Quindi segue questi motivi di trasformazione, questi motivi magici per
What did I say? Full of these magical transformations,
okay,
that underline,
okay,
what,
sì,
is happening.
Quindi praticamente segue dal punto di vista magico questi eventi che vengono che si verificano dal punto di vista magico, ma sono degli eventi chiaramente politici e quindi li vengono visti in chiave magica. Okay.
So it's interesting when we were talking about what you can't explain.
Okay, dice importante quello che tu dicevi sul fatto di non riuscire a essere in grado di spiegare.
I think it's become something to explain what we find difficult.
E questo è importante proprio per quello che noi troviamo difficile da spiegare.
And I find that quite exciting.
E lo trovo molto stimolante, molto.
And it's also fun. I think people get very serious about magic realism, but it's fun to write. It's enjoyable. It's fun. It's exciting to
yes,
write.
It's, sì, it, yes. Okay, difficile. Yeah. È difficile, yeah. Ma anche molto divertente da scrivere, anche se sicuramente è difficile. Mm.
I don't know whether you find that the same.
Voleva sapere se voi lo pensate, siete d'accordo con, trovate che sia la stessa cosa?
Beh, io posso cominciare a rispondere su una cosa. Io credo che una delle principali preoccupazioni che hanno molti generi, anche quelli realistici, è quello della cosiddetta coerenza con se stessi, cioè con, sai, l'investigatore deve fare certe cose perché vabbè, deve seguire una certa procedura, la fantascienza deve giustificare tra virgolette l'esistenza con un, che so, un congegno particolare, e deve essere giustificato il salto in qualche modo. Invece quello, se si può definire qualcosa, appunto, il realismo magico personalmente, è il fatto che la magia, il mistero, il soprannaturale sono nella componente, appunto, non si deve trovare una giustificazione, si convive tranquillamente. Per esempio, pensiamo a Coco, il film della Disney, quello sul mondo dei morti, che è praticamente racconta una tradizione che è uguale a quella che torna sempre alla Sicilia, cioè al fatto che si parli con i morti tranquillamente, si chiacchieri. Una volta in Sicilia si facevano le tavole imbandite, come si fa ancora nella festa nel giorno dei morti, e così si mangia insieme a loro. Ma non è che uno scrittore che scrive di quelle cose deve giustificarlo in qualche modo, deve dire che si apre un portale, allora no, è punto. Credo che sia questo, cioè con assolutamente lo scivolarci dentro senza neanche preoccuparsi del fatto che in qualche modo un evento scatenante o di una causa.
Yes, I agree. I think that underpins magical realism. We take that
at
face value.
Ok, infatti un aspetto del magico realismo, del realismo magico, è che lo prendiamo proprio come un dato di fatto. Quindi senza una spiegazione esattamente.
Where in a lot of fantasy and science fiction there's a lot of explanation, yes, a lot of exposition. Mm-hmm. Fantasy realism, magical realism does not need that.
E quindi è d'accordo con te sul fatto che invece la science fiction, la fantascienza deve essere comunque assolutamente coerente, giustificata in ogni suo, diciamo, aspetto, mentre il realismo magico non si preoccupa di dover dare delle spiegazioni.
Ma anche, tra virgolette, non vorrei monopolizzare, poi magari passo ad altri. Voglio dire, io ho una frase che cito spesso, una parte di Amleto. Orazio, ci sono più cose in cielo e in terra di quante ne conosce la tua immaginazione. La traduzione, non mi ricordo se è esattamente questa, comunque. Allora, c'è Amleto che vede lo spirito del padre. È normale, cioè sta lì, parla, gli dice delle cose sullo zio, su quello che ha combinato con la madre, e poi prende là una vicenda che è tutt'altro che magica, però c'è lì, lo spirito ha parlato con lui perché funziona così quel mondo, no? Cioè va bene, cioè, e poi tra l'altro la vicenda la seguiamo benissimo, quindi senza bisogno di chiedersi perché si è avuto questo spirito.
Sì, dico solo una cosa brevissima, poi lascio la parola a Franco che ha parlato ancora poco. È verissimo quello che sono d'accordissimo con Pria, con quello che ha detto. Secondo me nel realismo magico, comunque nel fantastico, a differenza dei generi codificati, il fantastico è intrinseco alla narrazione, è come se fosse legato ai personaggi, all'ambiente, e fosse un qualcosa, creasse un tutto unico. Per cui i personaggi danno per scontato questo elemento sovrannaturale, ma chi legge invece percepisce che c'è qualcosa che va al di là della nostra realtà di tutti i giorni. Quindi in questa distanza che a mio avviso c'è, è anche divertente scrivere racconti di questo genere. Lascio la parola a Franco.
Forse mi sentite così?
Sì.
Allora, io sono soddisfatto da due cose. Uno, che Maurizio non abbia difeso il termine realismo magico e l'abbia riportato alla giusta dimensione, cioè fantastico, perché forse nei paesi anglosassoni il fantastico può essere benissimo tradotto realismo magico quando si tratta di racconti che partono dalla realtà per dimostrare che esiste un'altra dimensione. E naturalmente loro sono stati maestri di questo tipo di racconti, cioè gli anglosassoni. E nello stesso tempo anche Pria difende il fantastico chiamandolo in un altro modo, però quello che stiamo qui a difendere non è tanto il realismo magico, che è una definizione molto ambigua. Borges diceva: quando affronto un argomento parto sempre da un articolo di enciclopedia, quando, sia che devo scrivere un racconto sia che devo fare una conferenza. Se noi prendiamo Wikipedia e vediamo realismo magico, vediamo che dentro c'è stato messo tutto, cioè dalla definizione di arte artistica del 1928 fino ad arrivare alla letteratura contemporanea, che non è possibile, è troppo onnicomprensivo questa voce realismo magico. Se invece la riportiamo al boom degli scrittori latinoamericani, cioè a quel momento in cui dalla metà degli anni 60 in poi hanno imposto una visione nuova anche del fantastico e comunque del reale, allora ci accorgiamo, secondo me ovviamente, di due cose. Uno, della valenza politica, come diceva Pria, del fantastico, perché in Latino America usare quel tipo di realismo era un modo di liberarsi da una pesantezza coloniale da parte di un'invasione di letteratura, di cultura, di filosofia, di teologia coloniale di fondo, e quindi ha avuto uno spunto molto, molto politico. E in questo io vedo sempre nel fantastico di realtà un risvolto politico, perché il fantastico ci insegna a non accettare la realtà così com'è, e questo ha ovviamente una valenza politica. I poteri, non so, voi tutti avete un'idea di come funziona il potere, i poteri ci impongono un'idea di realtà, ma Cortázar diceva, cito uno solo tra i milioni di scrittori che hanno difeso il fantastico di fronte all'offensiva realistica, diceva la realtà è una soglia, e siamo molto prossimi, molto spesso nella nostra vita di tutti i giorni, a capire che siamo ai bordi di una rivelazione, e il racconto ci porta esattamente ai bordi di una rivelazione. Non ci rivela tutto, ci fa capire che esiste un'altra dimensione, che nella realtà possono arrivare elementi nuovi, diversi. Una realtà diversa che non è detto che sia totalmente immaginifica, immaginaria, è semplicemente un'altra realtà, e questo è il significato politico. E quello che mi ha fatto piacere che Pria citasse Isabella Allende, perché c'è un altro significato politico su cui volevo sentire il parere di Pria. Allora, Isabella Allende dice in interviste, poi nei suoi libri anche, che chi vive in Latino America vive già una situazione di realismo magico. Loro in realtà non usano questo termine, usano real maravigioso o maravigioso. Realismo magico è una cosa molto italiana, Bontempelli l'ha trasportato in Italia. I latinoamericani vivono una dimensione ludica in cui fanno azioni molto improbabili tutti i giorni, e questo rende i latinoamericani per elezione il popolo del realismo magico. Però Isabella Allende dice un'altra cosa che secondo me è molto interessante. Dice: guardate i poteri letterari, culturali costituiti, il fatto di scrivere da donna introduce già un elemento dirompente nella letteratura realistica. Io posso scrivere cose realistiche, ma se le scrivo da donna introduco degli elementi che vanno a confrontarsi anche non solo dialetticamente ma anche ostilmente con i contenuti di una cultura stratificata, maschilista, colonialista, che è quella che imponevano prima. E volevo che prima se ha qualcosa da dire su questo arrivo
un attimo politico. Perché andavo un pochino veloce.
Ah, però hai ragione.
Ok, quindi mi sono...
Volevo che Pria, se vuole, può rispondere su questo, cioè che già scrivere da donna racconti sulla base realistica introduca degli elementi magici per forza, perché il potere, anche letterario, il potere della cultura, è un potere maschile, e la letteratura femminile è comunque una letteratura di rottura rispetto all'ordine costituito. Lo dice Isabella Allende.
Yeah. So what does being a woman bring to magical realism?
Okay.
Allora voglio. Allora,
è andato molto molto veloce.
Scrivere. Allora forse non mi sono fatto capire, però voglio dire che le donne, specialmente nell'America Latina, quando scrivono e scrivono di realismo, fanno del realismo magico in un doppio senso. Cioè fanno una letteratura diversa, che ha un fondamento per forza magico, perché il rapporto delle donne con la cultura profonda, con i miti del loro paese, è diverso da quello imposto dai poteri della cultura.
Yeah. It's not quite the same, but I think it's interesting. The great
non è proprio lo stesso, ma può essere interessante.
The great collector of fairy tales in France and Germany were men.
I grandi collezionisti
they were collecting small folk stories told by women.
E quindi i grandi collezionisti di storie in Francia e in Germania sono tutti uomini e loro raccolgono, cioè pochi.
And those women's names aren't documented.
E i nomi femminili sono poco documentati.
But they have entered the culture in the remit of man, and I think perhaps being a woman, there's a whole level of marginalization of being suppressed, which has a different element during that era of writing.
I'm sorry, I didn't.
Sorry, being a woman during that time.
Sì, essere una donna durante quel periodo sicuramente era molto più difficile rispetto
a whole level of male control and suppression.
Certo, la soppressione del livello maschile, il controllo delle nascite.
Yeah. Okay. But Isabella Allende doesn't write small, although it's a family story, it's not a small domestic story.
Okay. Isabella Allende, anche se lei scrive storie familiari, non sono storie domestiche, quindi non sono storie relative all'ambiente, solo scrive.
But it's this big political story.
Sono delle storie che hanno una, diciamo, un ancoraggio più politico.
At the same time, and also like Water for Chocolate, Laura Esquivel.
Sì, come l'acqua per il cioccolato di Esquivel.
Yeah, Esquivel. And it feels perhaps smaller, but it's written from the confines of that woman's experience, and all she could do was cook.
Sembra magari una dimensione che scrive in una dimensione più familiare, ma in realtà è posto in un.
So we go on this fantastic journey from this woman's kitchen.
Quindi noi affrontiamo un viaggio che parte dalla cucina di una donna per poi andare più, diciamo, più in una dimensione più ampia a livello proprio di significato.
Where she is denied the person that she loves. And there's this turmoil, political turmoil going on in the background.
Quindi dove ci sono tantissimi elementi sia dal punto di vista politico e che non riguardano soltanto la sua persona. È giusto,
sì, sì,
il senso
politico rivendicato di questo tipo di storie è esattamente quello che sta dicendo Pria, cioè di non adeguarsi, non omologarsi con questa cultura maschile dominante.
Women writer, they don't agree with the political vision of the male system and the male, and so they committed their
ideas to magical realism. Yeah, and it's a beautiful way of telling those stories and asking questions. There's a wonderful collection called Her Body.
Per esempio c'è un altro libro molto di Carmen Maria Machado che è stato tradotto anche in italiano, Il suo corpo e altre feste.
Has anybody read it? Does anyone know it? It's an amazing collection. and it pushes the boundaries of magical realism.
E quindi si spinge oltre i confini del realismo magico, oltre, okay.
So excuse me, this might be a bit graphic. This might be a bit
okay,
rude.
Sì, sì, potrebbe essere un po' crudo.
You're all grown up.
Siete tutti cresciuti.
There's a story called The Husband Stitch.
Sì, the husband stitch, quindi la cucitura del.
So after childbirth, a woman has an extra stitch put in, not for her, but for her husband.
Quindi dopo che un bambino è nato, praticamente questa donna viene cucita, giusto? No, io non ho letto la storia, non so se.
So it talks about control and agent, female control over their own bodies.
Sì, quindi il controllo nei confronti del corpo della donna.
And there's another wonderful story called Especially Heinous.
Especially, quindi Ines
is evil,
especially
evil,
yeah,
especially Ines. It's a deconstructed crime story.
È una storia di crime, sì, thriller, un giallo, sì.
Yeah. So now we have a male and female policeman. And we have their doppelgangers.
Okay, c'è praticamente un poliziotto sia maschile che femminile, c'è un doppio, una figura del doppio, un doppelganger.
And we have ghosts and visitations.
Abbiamo dei fantasmi che appaiono.
But what she's really writing about is crimes against women, sexual crimes.
Quindi quello di cui in realtà sta parlando è proprio sono i crimini contro la donna e sono.
In America, in a certain period. So I think there's lots of exciting things from the female as well as the male perspective, definitely. Some exciting writing.
Sì, ci sono, sì, certo, ci sono diverse scritture da entrambi i punti di vista. Mm.
Però l'importanza politica di questa scrittura è stata ribadita anche da Tria. L'importanza politica,
assolutamente. The political, the very important thing is the political relevance in this kind of literature. It's one of the cornerstone of the genre. Sì, he says that.
Vedete come
you
poi
stated,
sembra che si parli di letteratura, poi ci ritroviamo a parlare non di massimi sistemi, ma di cose anche concrete, di realtà. La cosa, adesso io mi vergogno quasi a volare basso, però torniamo un attimo, vorrei visto che il tempo è anche stringe purtroppo, torno un attimo a Maurizio, alla Boutique degli Incanti, un'antologia in cui Maurizio ha fatto una buona chiamata alle armi, perché mi incuriosiva una cosa. Allora, io scrivo poco, scrivo narrativa, ne scrivo pochissimo, ho scritto molto saggistica, sono un giornalista, cioè faccio molte altre cose, però ogni tanto mi ispira di raccontare in forma narrativa, e appunto sono stato attirato dal suo manifesto perché mi sembrava curioso in un contesto in cui in questo momento il fantastico italiano è esploso, perché negli ultimi anni sicuramente però appunto in direzioni fantascientifiche, c'è il New World, c'è l'horror, ci sono tanti scrittori che si animano, fanno community. E com'è che invece a Maurizio, che vabbè, su cui percorso conosco, è venuta l'idea di indirizzarsi verso questa direzione nell'antologia? E come hanno reagito poi? Come ha visto la reazione della comunità o delle persone che hanno aderito?
Ma, diciamo che l'idea è partita da una sorta di consapevolezza o di così di una cosa di cui mi sono accorto, che mi sembrava che in questa esplosione di cui parlavi della narrativa, chiamiamola di genere, fantasy, fantascienza, weird, eccetera, eccetera, in Italia non veniva o non era ancora stato dato tanto spazio al fantastico puro. Fantastico puro come l'abbiamo inteso nella nostra discussione. Quindi mi è venuta l'idea appunto di provare ad organizzare un'antologia che avesse questo tipo di racconti, che collezionasse questo tipo di racconti. E un'altra cosa è che secondo me, diciamo, non del tutto, forse sempre di meno, nel corso degli anni, ma c'è sempre un po' la tendenza di rifarsi a modelli soprattutto anglosassoni, anche qua in Italia, no? Quindi si leggono spesso in giro delle opere weird, fantascienza, ma anche volendo di realismo magico, fantastiche, che si rifanno proprio in maniera chiara, no? a modelli esteri, ma anche a volte perfino con ambientazione o con personaggi. Quello che volevo cercare di fare, oltre che creare un'antologia di fantastico puro, era di riportare il fantastico in Italia, nel senso di legare il fantastico con un'arte espressiva ad ambientazioni, a temi, a personaggi, a problematiche anche sociali, politiche, volendo, italiane, quindi riportarlo, ricalarlo in Italia. Quindi queste sono un po' le due, diciamo così, i due stimoli che mi hanno spinto. La reazione io trovo che sia stata molto positiva, perché ho trovato un sacco di scrittori, tra cui anche tu, Emanuele, che hanno aderito con entusiasmo e che addirittura mi hanno confidato che è proprio il genere che preferiscono scrivere. Nonostante che magari siamo abituati a scrivere fantasy, fantascienza, magari anche narrativa poliziesca o narrativa realistica, però mi sono reso conto ancora di più che questo tipo di scrittura, di modalità di scrittura, piace a chi scrive, perché ti permette, come ho detto prima, di essere più libero e nello stesso tempo ti pone una sfida ancora più, diciamo così, eccitante, perché la sfida è quella di creare un mondo, o comunque di creare una realtà, un racconto, quindi una fetta ritagliata da una realtà esistente nella testa dello scrittore, coerente.
Posso aggiungere una cosa? No, io sono ovviamente assolutamente d'accordo con Maurizio. E per essere ancora più agganciato a un autore che piace tantissimo tutti e due, mi ricordo che Cortázar ha dato una bellissima intervista a Omar Prego, in cui racconta questo episodio, cioè lui difende l'assoluta libertà con cui ha affrontato i suoi racconti, cioè lui non ha mai fatto un racconto a tesi, eppure quindi dobbiamo pensare che faceva racconti politici nel senso più elevato possibile, non erano racconti a tesi in cui voleva imporre una tesi o una ideologia. E lui racconta questo come un trionfo del fantastico. Dice: io con altri scrittori argentini sono andato a fare delle letture in un posto molto sperduto, in cui i nostri spettatori erano contadini, quindi non molto alfabetizzati, e lui racconta questo, cioè che due o tre scrittori leggono i loro racconti realistici o fantastici, a uno viene in mente di leggere La mano della scimmia di Jacobs e ottiene un successo clamoroso tra i contadini, mentre gli altri scrittori si preoccupavano di far scendere la letteratura al livello che pensavano fosse quello dei contadini, quindi usare parole terra terra e arrivare direttamente. Lo scrittore, che non era Cortázar, però geniale, legge un racconto fantastico eccezionale, che è una fiaba, è un racconto che potrebbe essere veramente una favola in qualche modo, ma è una favola horror e fantastica, e crea più successo e più attenzione tra questo tipo di pubblico non alfabetizzato. Questo dimostra anche, ed è una cosa su cui Cortázar insiste, che c'è comunque un lavoro del lettore di fronte al fantastico. Non è solo l'autore, l'autore di fantastico è il primo lettore di se stesso, è il primo che lavora su questa dimensione altra, su questa logica altra che muove le cose. E questo tipo di lavoro che può fare il lettore di fantastico non dipende da, come dire, grandi fantasie, grandi ingegni, ma è quello che viene sollecitato in ogni lettore, in ogni tipo di lettore, quando affronta il fantastico.
Bene, Luna, ancora abbiamo qualche minuto. C'è qualche curiosità, qualche domanda. In realtà io di solito invito a anche interrompere, però dato che qui eravamo molti e comunque c'era anche la traduzione, ho preferito orientare interruzioni di qualunque tipo, però mi piacerebbe sapere se c'è qualche curiosità, qualche spunto, qualcuno che ha da dirci, che abbiamo detto cose che non a qualche fesseria, non lo so, se non siete d'accordo potete
accogliere. Mi piacerebbe sapere da chi scrive se, volendo affrontare un tema politico, è preferibile, si trova più a suo agio in un'atmosfera allegorica o anche qualche cosa di più palese. Siete partiti parlando delle leggende che vi raccontavano i genitori, i diavoli, le streghe, e siamo passati alla Yend.
Sì.
Per cui mi domando, affrontare un tema politico, siccome c'è, non so, il labirinto del fauno, no, è un semi politico dove c'è un mostro, chiaramente, che ma come scrittore, come ci si trova più a proprio agio? Andare su un palese brutto, eccetera,
beh,
dovendo trattare un tema politico.
Allora, rispondo io proprio perché ho un racconto, appunto quello dei diavoli che cito, che è sui diavoli della Zisa. In realtà è un racconto in cui traggo spunto da questa leggenda dei diavoli che non fanno contare le persone, e la prima idea che ho avuto è quella di far litigare dentro il castello della Zisa due picciotti di mafia, quindi due scagnozzi, e in quel momento quindi io ho parlato di mafia senza, diciamo, voler fare un trattato sulla mafia in Sicilia e sul nostro problema, sennò diventava la mafia, capito, il discorso di Gianni Stecchino. No, ho semplicemente detto, prendiamo una situazione di quotidianità in quel contesto e facciamo litigare perché i diavoli ci mettono appunto lo zampino. Quindi il tema politico, secondo me, non è che viene, mi seguo e scrivo un bel racconto politico, no, semmai è quello che è dentro. Cioè, se l'autore ha dentro un vissuto, ha delle situazioni, ha un qualcosa che l'ha portato a conoscenza di allora costruisce qualcosa e crea o l'allegoria, può decidere in qualunque modo, o proprio la situazione realistica, però appunto difficilmente non scaturisce se prendi, ti documenti su una roba che è a te estranea e poi vuoi costruirla a tavolino. È proprio la spontaneità, secondo me l'autore può, non è necessario che un autore sia politico, anzi deve essere, può anche essere di puro intrattenimento, funziona benissimo, però è anche vero che molte volte nell'intrattenimento puro, se la persona dentro ha maturato dei concetti, escono anche nelle cose che a noi sembrano fesserie. Recentemente ho appena visto il film Everything Everywhere All at Once. Questo film non è un film che sembra la solita fossa Marvel, tu pensi ai multiversi, allora subito si pensa il film Marvel e tutte queste cose qua. In realtà invece è una bella storia che ti prende, che ti comincia a coinvolgere. Evidentemente nasce dall'esigenza di raccontare storie di persone e ne esce fuori l'elemento magico, quindi l'elemento, gli elementi politici, gli elementi intimistici, romantici, tutti quelli che vuoi escono se l'autore li ha interiorizzati, ha dentro qualcosa, ed escono anche nel vestito fantascientifico, irrealistico, magico, fantasy, fantastico, quello che vuoi, insomma.
I definitely agree that I don't think we're so self-conscious that you think I'm going to sit down and write something political. We're informed by our.
A volte quando si scrive non si è proprio così consapevoli che magari si sta scrivendo qualcosa di politico, cioè non ci si mette a tavolino e si dice che adesso scrivo questa cosa.
Of experiences.
Ma attraverso le esperienze che uno può avere, esattamente come diceva.
I think it would make us too self-conscious. When we write,
sì, è più una cosa molto subconscia quando si scrive.
But I think it's also an interesting device to cloak for your own mind, to cloak the difficult in the system of magic and fantastic.
Quindi è anche
I'll keep this short for you. Go. Okay. Yeah, no, go. To keep it cloaked in the magical and fantastic. For our own minds, for our own subconscious.
Certo, per il nostro subconscio è sicuramente molto importante.
But also, I think we.
Scusate, mi sono persa.
Sorry, we are fortunate to live in a society where we can publish challenging work.
Okay, ci siamo comunque fortunati a vivere in società in cui possiamo pubblicare delle cose anche politiche.
But I think in some societies, an artist can be arrested.
Certo,
or incarcerated.
In alcune società sicuramente so è possibile.
They don't have those freedoms and have to use these devices
e
more.
Quindi non è possibile per loro avere questi strumenti e utilizzare questa libertà per esprimere.
Sorry, I want to give Maurizio time as well.
Uh-huh. Sorry. Sentendo parlare inglese mi viene da parlare inglese, non so perché. Niente, mi pare che più o meno si sia detto tutto su questo argomento, sono d'accordo praticamente con tutti. Secondo me, la mia esperienza è che un racconto o un romanzo deve nascere, prima di tutto, da una fiamma interiore, da qualcosa che è dentro che deve uscire e che senti che devi esprimere. Quindi l'eventuale elemento politico che poi ne scaturirà è una sorta di conseguenza e di cui che a volte non è consapevole, oppure lo diventa durante la scrittura, perché durante la scrittura c'è una presa di coscienza di ciò che veramente vuoi dire e allora può effettivamente diventarlo durante la scrittura e può essere sviluppato. Se volessi riassumere, si potrebbe quasi dire che l'elemento politico è qualcosa che tutti noi viviamo, e viviamo in una società, per forza viviamo l'elemento politico, di conseguenza lo interiorizziamo, perché comunque lo viviamo anche dentro di noi. Nel nostro inconscio qualcosa si muove, anche l'elemento politico incluso, quindi l'idea che salta fuori per scrivere un racconto romanzo è probabile che contenga dentro di sé un qualcosa che ha a che fare con l'elemento politico, che può essere una nostra idea, una nostra paura, una nostra visione. Quindi è un qualcosa che di partire a tavolino, voglio scrivere un romanzo politico, secondo me porta sempre il rischio di diventare o troppo schematici o di creare una narrazione troppo, tra virgolette, legnosa, se si vuole scrivere una narrativa ovviamente. Quindi, secondo me, le opere più efficaci, che danno un messaggio di tipo sociale e politico più forte, sono quelle che in realtà non partono principalmente da questo elemento, ma viene fuori dopo. Questa è un po' la mia idea.
È qualcosa da aggiungere? Perché
io voglio solo ricordare una cosa. Quando ho cominciato a scrivere racconti fantastici, erano gli anni 70 e le ideologie correnti quasi impedivano, cioè vedevano tutto di malocchio, cioè sembrava che non si potesse fare altro che realismo e fare come concessione ogni tanto, cioè Moravia fa 300 racconti realistici e poi si concede la vacanza di scrivere 3 racconti fantastici. Allora, questa ideologia dominante politica, per non parlare delle dittature, hanno sempre mal visto il fantastico, cioè gli autori di fantastico nel secolo scorso sono stati dalle dittature perseguitati, hanno potuto scrivere pochissimo, sono stati emarginati, quindi la politica ha sempre visto come un rivale il mondo fantastico.
Io penso a Hector Osterheld, l'autore dell'Eternauta, un fumetto che ha una fortissima valenza politica, parla di un'invasione extraterrestre, ambientata a Buenos Aires, in una Buenos Aires che presagisce, perché in realtà era scritto in un periodo antecedente alla rivoluzione, cioè la dittatura del 77, però comunque in un clima sempre di alternanze tra regimi.
Solo per dire la rivoluzione in corso, che per me è stupenda, io vivo in tempi meravigliosi rispetto a quelli in cui ho cominciato a scrivere. Ai miei tempi il film che aveva fatto maggiori incassi era Tutti insieme appassionatamente, The Sound of Music. Dopo, improvvisamente, vediamo arrivare Lo Squalo, L'Esorcista, Guerre Stellari, cioè il massimo della rivoluzione possibile. Quelli hanno dato un'impronta, un'accelerazione verso il fantastico, eccezionale. C'è stata, come dire, una liberazione finalmente. però prima la politica impediva questo tipo di liberazione.
Bene, tempo è scaduto, quindi io ringrazio tutti, ringrazio i nostri intervenuti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.